TMV Radio, stadio aperto, Niccolò Ceccarini per portarvi fino alle 20 con tanti ospiti. E diamo il nostro buonasera a Vincenzo Morabito. Ciao Vincenzo, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, buonasera anche agli ascoltatori.
E allora, questo mercato si è scaldato alla grande, soprattutto quello delle panchine, perché dobbiamo dire chiaramente che oggi, francamente, tante cose che sono successe magari non ce l'aspettavamo. Io comincio da lontano, parto da lontano e ti chiedo di Mourinho. Secondo te era prevedibile che Mourinho diventasse l'allenatore della Roma, Vincenzo?
Assolutamente no, e credo che siano stati sorpresi anche i dirigenti della Roma, la proprietà, Tiago Pinto, quando saranno stati contattati da chi rappresenta Mourinho, perché evidentemente Mourinho ancora vuole ritornare sulla panchina italiana, e evidentemente ancora molto da dare, e la Roma ha fatto bene a prendere la palla al balzo, perché intanto è un nome che tranquillizza la piazza, che è sempre in fermento, una piazza che non vince da 13 anni, quindi ha veramente voglia di vincere.
Ecco, invece poi ti porto sull'altra panchina, perché tutto sembrava fatto, no? Con Simone Inzaghi per il rinnovo, per il prolungamento, 3 anni di contratto, poi Simone Inzaghi è diventato l'allenatore dell'Inter. Tu lo conosci molto bene, forse meglio così alla fine, o no?
Io penso di sì, perché probabilmente c'era già avvertito qualcosa, qualche cosa che non andava in precedenza, e Simone probabilmente ha riflettuto su questa cosa, una persona veramente di una grande onestà intellettuale, e quindi ha preferito, vista che poi si è così improvvisamente aperta la pista dell'Inter, che nessuno, qualcuno è stato veramente sorpreso, e io dico che ha fatto bene, ma fa bene anche la Lazio, secondo me, a puntare su Sarri, perché sarebbe una bella sfida, no, tra Mourinho e Sarri. Detto questo, non dimentichiamo anche l'abilità di Rotito nel scegliere allenatori, perché sulle panchine di Inter Milan siederanno gli ultimi due allenatori della Lazio.
Su questo non c'è dubbio. Voglio tornare un attimo però a Simone Inzaghi e ti chiedo, mi sembra abbastanza chiaro che Hakimi partirà, io credo che alla fine andrà al Paris Saint-Germain, non so se riusciranno a ottenere all'Inter quegli 80 milioni di euro compresi di bonus che gli permetteranno e che le permetteranno anche di fare una bella plusvalenza. Sarà l'unico che partirà, la tua sensazione è che alla fine può bastare il sacrificio di Hakimi, perché Lukaku si è abbastanza espresso, no? Ha detto lui vuole restare, Lautaro Martinez può partire solo di fronte a un'offerta forse fuori mercato, no. Ci sarà solo un sacrificio secondo te dei big dell'Inter?
Secondo me sì, poi dopo il mercato dell'Inter andrà in funzione delle uscite, nel senso che se partirà magari un giocatore, non parlo di Lautaro, Martinez, neanche di De Vrij. I pezzi forti l'Inter li vuol tenere, giustamente, anche perché per consegnare ad Inzaghi una squadra competitiva. Detto questo, già il fatto che rimanga Lukaku è veramente una scelta importante, e una conferma che quindi permette a Inzaghi di costruire di nuovo la squadra intorno al pezzo più prestigioso, quello che ha fatto veramente la differenza.
Voglio portarti su una figura professionale che tu conosci molto bene, su un direttore sportivo che ha da poco lasciato la Juventus, ed è Fabio Paratici. E ti chiedo, secondo te, quanto sia stato doloroso per la Juventus e per lui lasciare il club, e che futuro vedi per Fabio Paratici?
Allora, intanto devo dire che Fabio è stato sostituito a livello tecnico da Federico Cherubini, che è una persona che forse è poco conosciuta, ma è
molto competente. Sì.
Esatto, poi ha lavorato a fianco di Fabio, sono convinto che la Juve continuerà a fare cose buone, forse anzi, a differenza di Fabio, Federico è un pochino più con i piedi per terra. Fabio Paratici ha fatto un lavoro egregio che probabilmente non è stato apprezzato dal punto di vista dei risultati, perché l'obiettivo vero era quello di arrivare a vincere la Champions League, che non è arrivata. E poi sono state purtroppo queste vicende intorno a Perugia, e sembra quasi che il capo espiatorio sia stato solamente Fabio Paratici. In realtà io credo che, al di là che poi ci saranno le risposte da parte di chi sta indagando, io credo che Fabio Paratici ha fatto bene la Juve, e lo farebbe bene anche in un altro club. Il mio consiglio è, lui è stato da amico, di prendersi un anno di pausa, ma è difficile quando sei così al top.
E quindi a questo punto che pensi, che accetterà magari questa proposta del Tottenham? Perché poi anche la situazione del Tottenham la vorrei affrontare con te dal punto di vista economico, perché si parla molto, esatto, no, di questo club, di un club che comunque può investire, sì, ma che allo stesso tempo, insomma, ha una situazione economica non facilissima, o mi sbaglio?
No, no, è forse di quelle, diciamo, tra le prime 6-7, il club che è messo peggio. Poi, comunque, pronti e via per Harry Kane, che sarà sicuramente...
Diceva via Kane, eh? Sì.
Chi?
Kane. Sì, pensi che andrà via, verrà ceduto?
Sì, beh, lui che ha chiesto.
Sì, sì, no, che lui l'abbia chiesto, sì. Poi sai, bisogna trovarsi anche d'accordo sulle cifre a livello economico.
Però sai cos'è, che sì, l'ha chiesto ogni anno, però non l'ha chiesto con grande determinazione. Quest'anno sì. E quindi a questo punto, sai, il giocatore che non vuole restare si vende. Poi c'è da dire che ci sono dei debiti per lo stadio. Il Tottenham ha perso 150 milioni di sterline a causa del Covid in questa stagione.
Sì.
Insomma, non è... Allora, non vai in un club che ha la possibilità di battersi oggi contro Chelsea, Manchester City, Manchester United e Liverpool, e rischi veramente di fare forse un lavoro che è molto molto impegnativo e che porta pochi risultati.
E quindi ecco perché hai consigliato a Fabio Paratici il famoso anno sabbatico, sì, insomma.
Sì, ma assolutamente. Io dopo questo periodo alla Juve, io credo che di farebbe bene, lo dico da amico. Poi dopo è chiaro che c'è il professionista che magari scalpita, non riesce a resistere senza la scrivania.
Ecco, rimanendo alla Juventus, a tua sensazione, Vincenzo, perché poi comunque tu conosci molto bene le dinamiche del mercato, Dybala, Ronaldo e Allegri, cioè vado sui due casi tra virgolette più spinosi, cioè il futuro di Ronaldo, e secondo te se rinnoverà Dybala? Poi ti chiedo anche di Allegri.
Allora, su Ronaldo io credo che l'arrivo di Allegri abbia messo un po' fine alle voci di una partenza immediata. Detto questo, non si sa mai, perché questo è l'anno delle sorprese. Mm-hmm. E quindi magari, potrebbe anche esserci una scelta di Ronaldo improvvisa di fronte a un Paris Saint Germain. Insomma, poi sono dinamiche che magari si avvengono senza neanche programmarle. Per quanto riguarda Dybala, l'obiettivo credo che sia chiaro, quello di il rinnovo, e probabilmente l'arrivo di Allegri può anche facilitare questa situazione, perché è un giocatore che è apprezzato dal mister toscano.
E Allegri secondo te può riportare la Juventus a lottare per lo scudetto l'anno prossimo?
Ma certamente, ma la Juventus già quest'anno, io dico che è stato criticato il lavoro di Pirlo, che ha portato a casa comunque due trofei, che ovviamente i tifosi juventini mi diranno che per loro sono normale amministrazione, ma insomma comunque sono due trofei. In più la qualificazione alla Champions, anche se sofferta, è arrivata. Evidentemente si vuole sempre vincere. Allegri ha vinto tanto, è uno di quei cavalli di ritorno su cui scommetterei, perché è una persona equilibrata, conosce benissimo l'ambiente, e la scelta secondo me è stata fatta proprio in quel senso.
Vincenzo, mi avvicino piano piano al Milan e ti chiedo, a tuo avviso, come finirà la storia Donnarumma? Cioè, perché in questo momento il giocatore è ancora svincolato, tu pensi all'estero oppure veramente a un colpo di coda della Juve nel caso vendesse Szczęsny?
Io dico intanto che Paolo Maldini ha fatto un colpo da grandissimo dirigente, ha dato secondo me un po', rappresenta un po' lo spartiacque, perché finora alla fine erano sempre i club che cedevano, stavolta il Milan non ha ceduto, malgrado il giocatore sia un prodotto del Milan, e questa, diciamo, richiesta eccessiva dedicata al cestino ha fatto in modo che hanno chiuso loro la porta, non la porta l'ha chiusa Raiola, e quindi il portiere che ha acquistato a 15 milioni è 5 milioni in meno della commissione che, insomma, chiedeva Raiola, per cui benissimo ha fatto Maldini. Donnarumma si trova in una situazione difficile, trovare un club per Donnarumma anche di buon livello non è un'impresa, il problema è farlo, che dia quello stipendio che lo stesso Milan garantiva, che secondo me era assolutamente a norma.
Invece ti porto su Giroud, perché insomma voglio dire, tu sei in società, no, con l'agente francese di Olivier, quindi comunque sia conosci benissimo la questione, la vicenda, abbiamo sentito le parole e soprattutto letto le parole di Giroud, no, dal ritiro con la nazionale francese. Che succede ora? Cioè, perché comunque c'è stato questo, ricordiamolo, rispieghiamolo, c'è stato questo rinnovo unilaterale esercitato dal Chelsea ad aprile, giusto Vincenzo?
Sì, esatto, io dico che Olivier Giroud ha praticamente sintetizzato proprio quella che è la situazione attuale. Quindi il giocatore a oggi è un giocatore che il Chelsea ha voluto prolungare ancora per un anno, e l'ha fatto perché c'era questa clausola, E poi dopo, sai, lui ha lasciato la porta aperta e credo che insomma anche questo sia un segnale.
Ma pensi che ci sia una sorta di gentleman agreement, dovesse arrivare un'offerta da una squadra non della Premier League a lasciarlo partire?
Quanto ci sono i gentleman agreement, proprio perché si definiscono tali, bisogna lasciarli privati tra le persone che lo fanno, certo. Quindi io ho tenuto, non ho assolutamente neanche i mezzi per commentarlo, perché
no infatti la mia era una domanda, ti chiedevo semplicemente
io ti dico quello che ha dichiarato Giroud secondo me è facilmente interpretabile,
certo. E tra l'altro insomma, comunque che il Milan sia interessato e che lui sia interessato al Milan, proprio per tornare alle dichiarazioni di Giroud, mi sembra sia abbastanza chiaro, no? Poi vedremo quello che accadrà.
Certo, non è un segreto di Pulcinella come non è un segreto che sai, dopo le mosse si fanno in due, quindi bisogna magari procedere.
Certamente. Senti Vincenzo, ti chiedo della mossa di Gattuso a Firenze. Secondo me questa è stata veramente una bella mossa del presidente commisso, perché la Fiorentina dopo 2 anni aveva bisogno, no, di un allenatore che magari fosse anche a garanzia di un progetto tecnico, e Rino credo che sia la figura migliore possibile in questo momento che la Fiorentina potesse scegliere, no?
Guarda, stai parlando con il clan dei calabresi, perché praticamente oltre al presidente e a Rino anche il sottoscritto per metà calabrese, quindi no, io dico, non posso, cioè non ci sono parole per parlare di Rino come dal punto di vista umano e anche come professionista, perché è uno che sempre si è impegnato sulle sfide. La prima sfida la fece a 17 anni quando lo portai ai Rangers, insomma a 17 anni in Scozia non era facile, la lingua che non la parlava, e lui è uno che è tosto, di quelli proprio che non molla, e allo stesso tempo credo che sia il giusto complemento a Daniele Pratè, perché d'altra parte abbiamo una persona molto equilibrata, quindi che insomma pondera, mm-hmm. e magari sai, con un presidente che è un caratterino di quelli belli spantini, è difficile forse trovarci. Gattuso farà insomma da punto di equilibrio, e quindi la Fiorentina può avere veramente una società completa adesso e che può fare le scelte giuste.
Eh sì, perché oggi la Fiorentina ha bisogno, no, di ripartire, perché purtroppo in questi 2 anni la Fiorentina ha lottato solo per la salvezza, quindi ora bisogna alzare l'asticella anche sul mercato e anche nelle ambizioni e recuperare 20 punti in classifica. Io lo dico spesso anche qua ai microfoni di TMV Radio, lo dico spesso anche quando ci scrivono i tifosi della Fiorentina, cioè il primo obiettivo deve essere quello di recuperare 20 punti in classifica, perché la Fiorentina nel suo habitat naturale è sempre stata a ridosso della zona Europa, quindi prima bisogna recuperare e poi magari dare l'assalto a un'eventuale conquista di un posto in Europa League. Ecco.
Guarda, il presidente commisso non è venuto a Firenze per fare la lotta alla retrocessione.
Direi sicuramente.
Dei progetti importanti, lo conferma anche quello che ha fatto ingaggiando Gattuso, e oltretutto mi sembra che anche la conferma di Pratè significa che il presidente crede ancora nel direttore sportivo e crede del fatto che queste due persone insieme possano portare finalmente la Fiorentina a un livello, perché oggi diciamo com'è, la Fiorentina ci può stare lassù, no? Tra quelle che erano le 7 sorelle, e poi sarà importante anche che la politica insomma si svegli un attimo e capisca che
se c'è uno che vuole investire, un imprenditore straniero italiano che vive all'estero, che vuole investire, diamogli una mano.
Si parla tanto, ma perché non investono? Perché purtroppo in Italia c'è tanta burocrazia, finalmente il presidente Draghi mi sembra che abbia preso la strada giusta, e mi auguro che vengano di più questi investitori e non vadano a investire nel Manchester City o in Paris Saint-Germain, che con tutto il rispetto fino a 20 anni fa non si sapeva neanche che esistesse.
Vincenzo, voglio chiederti di Vlahovic, ecco, se ti aspettavi questa esplosione di questo ragazzo. Dobbiamo dare merito sicuramente a Cesare Prandelli, perché lui lo ha investito di questa responsabilità, cioè di essere il centravanti della Fiorentina, di condurre la squadra alla salvezza, e bisogna essere onesti, se non ci fossero stati i gol di Vlahovic e anche le parate di Dragoschi, probabilmente oggi la Fiorentina sarebbe stata veramente all'ultimo istante a salvarsi, invece grazie anche all'esplosione di Vlahovic. Ecco, lui ha il contratto in scadenza tra 2 anni. Secondo te oggi ci sono i margini per poter rinnovare il contratto? Perché poi alla fine non è solo una questione economica, ma secondo me di progetto tecnico.
Ma sicuramente. Intanto Gattuso è un vantaggio adesso per la Fiorentina riguardo a Vlahovic e al modo in cui lo gestirà, perché dal punto di vista umano lui è bravo a fare gruppo. Ma io credo che la Fiorentina deve stare tranquilla, perché lo stesso Vlahovic deve considerare che andare subito, in immediato, in un grande club è un grande pericolo. Abbiamo visto cosa è successo con Romero alla Juve. Romero non è stato considerato molto dalla Juve, perché ci sono sicuramente altri giocatori più famosi, più di, diciamo, di, che attirano l'attenzione dei tifosi. Poi Romero è stato in Atalanta, quindi la Fiorentina è lì il target che deve avere. Cioè un'Atalanta, una Fiorentina, insomma, possono essere equivalenti. Lui non deve assolutamente partire, perché può crescere in questi due anni con Gattuso, e per trovare la giusta tranquillità è ovvio che deve allungare il contratto.
Tu hai toccato l'argomento Atalanta, Vincenzo, e proprio a qui voglio arrivare, perché ormai questa squadra ha fatto delle cose eccezionali in campionato. Si è classificata in Champions League, ha fatto due finali e loro malgrado le hanno perse, però comunque sia, insomma, l'Atalanta a fare due finali di Coppa Italia nel giro di pochi anni è sicuramente un grande traguardo. Oggi, secondo te, sarebbe anche il caso, visto che Gasperini non è certo uno che molla di un centimetro, di porsi ancora un obiettivo più alto? Cioè, oggi l'Atalanta potrebbe pensare a vincere lo scudetto, o quantomeno a lottare per vincere lo scudetto, vedendo un po' anche il livello, no, delle altre squadre, perché insomma, l'Inter dovrà rinunciare a un big, la Juventus deve ripartire, il Napoli oggi ha Spalletti, che sicuramente può essere una grande garanzia, però non c'è tutta questa differenza, secondo me, ormai, no, fra le grandi e l'Atalanta. Però questo è il mio punto di vista, volevo sapere il tuo.
No, assolutamente no, anche perché dobbiamo considerare che la differenza lo fa anche lo stato economico. Sì. Oggi l'Atalanta si può permettere di andare sul mercato e fare acquisti da 20 milioni di euro, che su questo mercato adesso incominciano ad essere soldi importanti, forse su quello pre-Covid non erano sufficienti. Quindi l'Atalanta ha lo stato economico in salute e ha una grande dirigenza, e soprattutto ha un allenatore che ormai, insomma, sappiamo tutti che è la sua dimensione, e può crescere l'Atalanta. Certo, l'Atalanta può, secondo me, il prossimo anno puntare allo scudetto se riesce a individuare ancora un paio di acquisti giusti, e poi la rosa veramente competitiva.
Vincenzo, in giro per l'Europa oggi, quali sarebbero i giocatori secondo te da segnalare, da monitorare? Ovviamente per quello che ci puoi dire, insomma, secondo te quali sono due o tre giovani che vanno assolutamente presi, che dovrebbero essere messi nel mirino delle squadre italiane, ammesso ovviamente che questo sia compatibile anche con le richieste economiche? Cioè, quali sono secondo te oggi i giocatori più interessanti che ci sono a livello internazionale?
Guarda, ti dico, a livello tecnico ce ne sono, e soprattutto, ecco, più che entrare nell'ambito, diciamo, dei nomi,
sì,
perché sarebbe veramente un elenco abbastanza lungo, perché poi devi parlare di premesse, quindi di caratteristiche, poi c'è sempre il punto interrogativo sull'adattamento. Se parliamo di questo, Olanda, Ancia, per me restano i serbatoi più importanti, dove trovare giocatori che poi tutto si adattano veramente bene. E quindi, ma questo lo sanno anche tanti dirigenti.
Il Milan, per esempio, con Massara spesso lo sonda il mercato francese, devo dire che insomma, sì, sono tra i più attivi loro.
Ma,
sì.
Ma Massara è bravissimo, come bravissimo Geoffrey Moncada, che è il suo assistente,
sì,
il capo osservatore, anche lui francese. Milan ha fatto veramente un team di tecnici eccellente, per cui, ma quando è così, vedi, poi si vedono i risultati.
Certo. Senti, secondo te Ranieri dove va? Cioè, torna ad allenare all'estero, si ferma, aspetta? Perché un profilo come Claudio Ranieri oggi è una certezza, cioè gli dai una squadra che lotta per la retrocessione, te la salva, gli dai una squadra che deve fare un qualcosa in più, te la porta in Europa League, lotta per l'Europa e te la porta in Champions League. Cioè, oggi Ranieri è veramente un allenatore, no, che può far tutto.
È l'usato sicuro.
Sì. Sì.
No, guarda, a me, ecco, mentre che parli mi viene in mente il suo sorriso, no? Quando
poi si è
battute, perché comunque, tanto io ho avuto il piacere di portarlo al Chelsea, quindi questa è una cosa che, insomma, sento.
Questa mi era sfuggita. Questa mi era sfuggita. Ah sì,
Beh, insomma,
fosti tu, diciamo. Sì.
Sottoscritto ha portato Zola, Di Matteo, Casiraghi, tanti giocatori al Chelsea, Laudrup, Zola, quindi lui fece benissimo.
Sì.
E fece talmente bene che in genere quando arriva una nuova proprietà, poi soprattutto quella di Abramovic, manda via l'allenatore e prende subito un altro. Invece lui fu confermato ancora un anno, purtroppo per così, sai, per orgoglio, sentiva le voci, sai, spesso di Mourinho, di là, da altri allenatori, ha un po' si è perso un po' la testa nel finale della Champions League, perché arrivò molto vicino a quel trofeo. Mi sembra che furono eliminati in semifinale dal Monaco con un risultato assurdo all'andata, dove vincevano in 11-10. Quindi la gente ha preparato la strada al Chelsea che vince oggi ed è rimasto nel cuore dei tifosi, e io credo che lo vedremo a breve in una panchina.
E questa sicuramente sarebbe un'ottima notizia, anche perché siamo tutti grandi estimatori di Ragnani, anche perché ha dimostrato veramente di essere un grande allenatore. Senti, le ultime due o tre considerazioni al volo, Vincenzo. La prima te la chiedo sulle neopromosse dalla B alla A. Chi vedi oggi più pronte, insomma, per il campionato di Serie A?
Ma io vedo l'Empoli messo non male, perché anche lì c'è sempre il presidente, io dico vecchio, ma insomma siamo coetanei, quindi...
Grande conoscitore di calcio, Fabrizio Corsi.
Ed è soprattutto come quei proprietari dei ristoranti, no? Che sono lì dalla mattina alla sera, cioè non mollano.
Però lanciano giovani, insomma, lanciano allenatori, fanno bene.
Assolutamente, guarda, anche adesso si parla di Ricci, ma tanti che passano per Empoli. Io tra l'altro conosco la piazza di Empoli dai tempi di Johnny Ekström, quindi...
No, il mitico Johnny Ekström, davvero, lo svedese.
Che
mamma mia, mi fai tornare indietro nel tempo, Vincenzo, veramente mi fai ritornare giovane, mannaggia.
Guarda Nicolò, che è bello tornare indietro nel tempo, perché comunque sono come pezzi di calcio che devono restare dentro.
Sì. Fanno parte della storia, hai ragione. Sì.
Sì, e la storia è importante, ma tornando al discorso, Venezia tiene l'allenatore e già quello è un pezzo importante, però deve anche rifare la squadra e non è semplice. Per quanto riguarda la Salerno, lì c'è l'abilità di Lotito, l'ha portato in Serie A e non capisco perché sia stato contestato. Ora deve passare la mano, pare che si parla di un Salerno in mano alla vecchia proprietà della Fiorentina, quindi non so. Adesso,
anche se è sempre stata smentita questa notizia.
Sì, però ecco, Salerno e Venezia le vedo un po' indietro, l'Empoli lo vedo meglio.
Ecco, e per chiudere, Vincenzo, visto che abbiamo fatto una bellissima carrellata per quanto riguarda il mercato, ma insomma anche quello che ci aspetta la prossima stagione, voglio parlare con te della nazionale, perché ormai ci siamo, mancano 4 giorni al debutto nell'Europeo contro la Turchia. Insomma, mi sembra di vedere questa nazionale di Roberto Mancini che funziona, che va bene, anche con la Repubblica Ceca si sono viste ottime cose. Vabbè, San Marino non faceva testo, perché comunque sia il livello è chiaramente più basso.
Ha fatto 4 gol Burichi con San Marino, quindi insomma.
No, però per dire, no, che questa nazionale è forte, segue il suo allenatore, certo non ha mai affrontato la Francia, la Germania, no? Cioè, bisognerebbe capire, al cospetto di queste nazioni qua, anche la Spagna, che livello siamo effettivamente oggi in Europa. Ecco, che ti aspetti da questo Europeo di Mancini?
Ma allora, sai cos'è? Le amichevoli sono una cosa, le partite competitive un'altra, quando c'è sbaglio il risultato cambia anche così l'atteggiamento tattico. Detto questo, io preferisco sempre partire senza i favori del pronostico. L'Italia, a detta di tanti, è una delle favorite e sicuramente questo è un peso in più. Detto questo, Mancini è un allenatore chiamato, un allenatore che sa appunto com'era da giocatore, lui era già allenatore di campo e quindi saprà trovare i giusti equilibri. Non so se sia sufficiente per vincere questo Europeo, perché io vedo sempre comunque la Francia super favorita.
Non c'è dubbio. E l'ultimissima, cioè, scommetteresti su Mbappé a Real Madrid? O no? O secondo te non è maturo il tempo?
Non parliamo di scommesse, perché...
No, allora diciamo così, pensi che Mbappé a Real Madrid... ovviamente la battuta, certo. Pensi che Mbappé a Real Madrid abbia qualche possibilità di realizzarsi?
No. Oggi, se devo pensare allo stato economico del Real Madrid, che non è anche lì, come il Barcellona, in grande spolvero, penso che Mbappé resterà al Paris Saint-Germain, che evidentemente ha una situazione diversa.
Non c'è dubbio, sì. In effetti ci vogliono, anche perché oggi quanti soldi ci vorrebbero per prendere Mbappé? Non oso nemmeno pensare, 200 milioni?
Ma quando sai,
non lo so.
Ma non lo so, sai cos'è? Quando un calciatore non è in vendita e non sai, e quindi già questo ti crea un problema.
Assolutamente. Vincenzo Morabito, è stato un piacere averti qua a Stadio Aperto a TMV Radio, la radio di tutto Mercato
grazie
Web.
Voi,
un abbraccio forte, buon lavoro e poi ci sentiamo presto, ovviamente, perché il mercato è appena cominciato.
Certo.
Buon lavoro, Vincenzo. Grazie a te. Ciao.